Capitolo primo. La distruzione di Gerusalemme. Oh, se tu pure avessi conosciuto in questo giorno quel che è per la tua pace, ma ora è nascosto agli occhi tuoi, poiché verranno su te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee e ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte e atterreranno te e i tuoi figliuoli dentro di te. E non lasceranno in te pietra sopra pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Dall'alto del Monte degli Ulivi, Gesù contemplava Gerusalemme. La scena che si presentava davanti a lui evocava bellezza e pace. Era il tempo della Pasqua, e i figli di Israele erano venuti da ogni parte del paese per la celebrazione della grande festività nazionale. I maestosi palazzi e i massicci bastioni della città si ergevano in mezzo ai giardini, ai vigneti, ai pendii verdeggianti su cui spiccavano le tende dei pellegrini, sullo sfondo delle colline degradanti a terrazze. La figlia di Sion sembrava dire con orgoglio: «Io seggo regina e non conoscerò mai il lutto». Tanto appariva bella e sicura del favore del cielo, come lo era stata secoli prima quando il salmista cantava: «Bello si erge, gioia di tutta la terra, il monte di Sion, dalle parti del settentrione. Bella, bella è la città del gran re». Di fronte si innalzavano i magnifici edifici del tempio. I raggi del sole al tramonto facevano scintillare i suoi muri di marmo, rifulgere l'oro delle sue porte, della sua torre e dei suoi pinnacoli. La perfetta bellezza era il vanto della nazione giudaica. Quale israelita poteva contemplare una simile visione senza provare un brivido di gioia e di ammirazione? Eppure i sentimenti di Gesù erano ben diversi. Luca scrive: «E come si fu avvicinato vedendo la città, pianse su lei». Nella gioia generale per il suo ingresso trionfale, mentre rami di palma venivano agitati, grida di Osanna risvegliavano l'eco delle colline e migliaia di voci lo proclamavano re, il Redentore del mondo fu sopraffatto da un profondo senso di tristezza. Il figlio di Dio, la speranza di Israele, la cui potenza aveva vinto la morte e tratto dalla tomba i suoi prigionieri, piangeva. Non si trattava di un dolore passeggero, bensì di una profonda, irrefrenabile angoscia. Gesù, pur sapendo dove lo avrebbero condotto i suoi passi e vedendo schiudersi davanti a sé la scena del Getsemani, non piangeva per sé. Vedeva a poca distanza la porta delle pecore, dalla quale per secoli erano passate le vittime destinate al sacrificio, e sapeva che essa si sarebbe aperta anche per lui quando sarebbe stato condotto all'uccisione come un agnello. Poco lontano c'era il Calvario, luogo della crocifissione. Sul sentiero che Cristo avrebbe percorso fra breve lo attendeva l'angoscia delle più fitte tenebre spirituali, mentre egli avrebbe dato se stesso come offerta per il peccato. Eppure non era la visione di quelle scene che in quell'ora di gioia generale gettava un'ombra su di lui. Non era neppure il presagio della sua angoscia sovrumana ad adombrare il suo spirito privo di egoismo. Gesù piangeva sulle migliaia di abitanti di Gerusalemme, votati alla morte per la cecità e la malvagità di quanti era venuto a salvare. Davanti agli occhi di Gesù ripassavano mille anni di storia contrassegnati da particolare favore di Dio e dalla sua paterna cura per il popolo eletto. Là, sul monte Moria, il figlio della promessa, il giovane Isacco, si era lasciato legare sull'altare senza opporre resistenza, simbolo dell'offerta del figlio di Dio. Là era stato confermato al padre dei credenti il patto di benedizione, la gloria promessa messianica. Successivamente, le fiamme del sacrificio che erano salite al cielo dall'aia di Ornam avevano allontanato la spada dell'angelo sterminatore, simbolo del sacrificio e della mediazione del Salvatore in favore degli uomini colpevoli. Gerusalemme era stata onorata da Dio, al di sopra di qualunque altro luogo della terra. Il Signore aveva scelto Sion e l'aveva desiderata come sua abitazione. In essa per secoli i profeti avevano presentato i loro messaggi di avvertimento e i sacerdoti avevano agitato i loro turiboli mentre nubi d'incenso insieme alle preghiere degli adoratori erano salite al cielo fino a Dio. Ogni giorno veniva offerto il sangue degli agnelli immolati, quale prefigurazione dell'agnello di Dio. Il Signore aveva rivelato la sua presenza nella nuvola di gloria sopra il propiziatorio. Da Sion, la scala mistica che univa il cielo e la terra, scala sulla quale salivano e scendevano gli angeli di Dio, aveva aperto agli uomini la via che conduce al luogo santissimo. Se Israele come nazione fosse rimasto fedele al Signore, Gerusalemme sarebbe esistita per sempre come eletta di Dio. Purtroppo però la storia di questo popolo favorito era stata caratterizzata da una lunga serie di infedeltà e apostasie. Gli israeliti avevano resistito alla grazia del cielo, disconosciuto i privilegi ricevuti e trascurato le opportunità offerte. Nonostante Israele si fosse beffato dei messaggeri di Dio, avesse disprezzato le loro parole e schernito i profeti, l'Eterno aveva continuato a essere pietoso e misericordioso, lento all'ira e grande in benignità e verità. Nonostante il rifiuto del popolo, la grazia divina aveva continuato a manifestarsi tramite esortazioni continue, con un amore più grande di quello di un padre per il figlio prediletto. Dio mandò loro a più riprese degli ammonimenti per mezzo dei suoi messaggeri, poiché voleva risparmiare il suo popolo e la sua propria dimora. Quando gli appelli, le suppliche e i rimproveri risultarono inutili, egli non esitò a dare il miglior dono del cielo. Anzi, in quel dono Dio dava tutto il cielo. Il Figlio di Dio in persona era venuto a esortare la città impenitente. Era stato il Cristo a far uscire Israele dall'Egitto e a scacciare le nazioni pagane davanti al suo popolo. Era stato il Messia a piantare la vigna di Israele su una fertile collina e con la sua cura assidua aveva innalzato intorno ad essa una barriera di protezione. Erano stati i suoi servitori ad averne cura. Che più si sarebbe potuto fare alla mia vigna di quello che io ho fatto per essa? Mentre egli si aspettava che facesse dell'uva, essa aveva fatto delle lambrusche. Ma Dio, nella speranza di vederla portare frutto, era venuto nella sua vigna e aveva cercato di sottrarla alla distruzione. Dopo aver dissodato la terra che la circondava, l'aveva potata e con sforzi incessanti aveva fatto il possibile per conservare in vita la vigna da lui piantata. Per 3 anni e mezzo il Signore della luce e della gloria visse in mezzo al suo popolo. Egli andò attorno facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo. Guarì i pentiti, proclamò la libertà ai prigionieri, rese la vista ai ciechi, l'uso degli arti ai paralitici, l'udito ai sordi, purificò i lebbrosi, risuscitò i morti e predicò il Vangelo ai poveri. L'invito fu rivolto a tutti, senza distinzione. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Pur essendo ricambiato con l'odio e l'ingratitudine, sorretto dall'amore, proseguì nella sua missione di misericordia. Non respinse mai chi cercava la sua grazia. Pellegrino e senza tetto, respinto e disprezzato, Gesù visse per soddisfare le necessità del prossimo e per alleviare le sofferenze umane, esortando gli uomini ad accettare il dono della vita. Il flusso della misericordia, respinta dai cuori induriti, ritornava costantemente con nuovo vigore a offrire ed esprimere un amore infallibile e sublime. Ma Israele aveva abbandonato il suo amico migliore, il suo unico liberatore. Aveva disprezzato i suoi appelli, respinto i suoi consigli, i suoi avvertimenti. Il tempo della speranza e del perdono scorreva rapidamente, mentre si andavano colmando il calice dell'ira di Dio a lungo repressa. le nubi fitte e dense che si erano progressivamente accumulate durante il lungo periodo dell'apostasia e della ribellione stavano per provocare la rovina del popolo colpevole. Colui che avrebbe potuto salvare Israele dalla rovina imminente stava per essere crocifisso. Quando Cristo sarebbe stato inchiodato sulla croce del Calvario, si sarebbe conclusa l'epoca di Israele in quanto nazione favorita e benedetta da Dio. La perdita di un solo essere umano è una disgrazia tale che tutte le ricchezze e i tesori del mondo perdono il loro valore. Mentre Gesù contemplava Gerusalemme, vedeva la fine di un'intera città, di tutta una nazione che si profilava davanti a lui, una città e una nazione che un tempo erano state scelte da Dio come suo tesoro personale. I profeti avevano pianto sull'apostasia di Israele e sulle terribili devastazioni che il suo peccato avrebbe provocato. Geremia desiderava che i suoi occhi fossero come una sorgente di lacrime per poter piangere giorno e notte l'uccisione della figlia del suo popolo per il gregge del Signore che stava per essere condotto in esilio. Perciò è facile intuire la tristezza di colui che con il suo sguardo profetico passava in rassegna non anni, ma secoli. Egli vedeva l'angelo sterminatore con la sua spada sguainata contro la città che era stata per tanto tempo la dimora dell'Altissimo. Dall'alto del Monte degli Ulivi, luogo che più tardi fu occupato da Tito e dal suo esercito, egli contemplava la valle. Il suo sguardo si posava sui cortili sacri e sui portici del Tempio. Una visione terribile si apriva davanti a lui. Vedeva le mura circondate dagli eserciti nemici, udiva il passo cadenzato delle legioni in marcia verso la linea del combattimento, sentiva salire dalla città assediata le grida dei figli che chiedevano il pane alle proprie madri, assisteva all'incendio del santuario, dei suoi palazzi e delle sue torri, trasformati in un cumulo di macerie fumanti. Guardando attraverso i secoli, Cristo vedeva il popolo del patto disperso nel mondo, simile ai relitti di un naufragio su una spiaggia deserta. Nel castigo che stava per abbattersi sui suoi figli, individuava solo il primo sorso di quell'amaro calice che nel giudizio finale avrebbe dovuto bere fino all'ultima goccia. Con pietà divina, con intenso amore, egli pronunciò le parole accorate: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. Nazione eletta, non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata e tutto ciò che ti avrebbe assicurato la pace. Io ho trattenuto il braccio dell'angelo di giustizia, ti ho invitata al pentimento, ma tutto è inutile. Non ti sei limitata a respingere i miei servitori, i miei messaggeri, i miei profeti. Hai addirittura rifiutato il santo di Israele, il tuo Redentore. Tu sola sei responsabile della tua distruzione, eppure non volete venire a me per avere la vita. Cristo vide in Gerusalemme un simbolo del mondo radicato nell'incredulità e nella ribellione, un mondo che si avviava verso il giudizio di Dio. Egli sentiva su di sé tutto il peso del dolore di un'umanità caduta e questo gli strappava un grido di profonda amarezza. Vedeva le tracce del peccato messe in risalto dalle miserie umane, dalle lacrime e dal sangue. Il suo cuore era pervaso da una pietà infinita nei confronti di afflitti e sofferenti e desiderava ardentemente risollevarli. Purtroppo la sua mano potente non poteva alleviare il dolore, in quanto pochi cercavano l'unica fonte che avrebbe potuto aiutarli. Egli era pronto a offrire se stesso fino alla morte per rendere possibile la loro salvezza, ma pochi sembravano disposti a rivolgersi a lui per avere la vita. Il sovrano del cielo era in lacrime. Il figlio del Dio infinito era profondamente turbato, oppresso dall'angoscia. La scena che suscitava in cielo un vivo stupore ci rivela la vera natura del peccato e dimostra quanto fosse difficile, anche per l'Onnipotente, salvare il colpevole dalle conseguenze della trasgressione della legge di Dio. Gesù, spingendo il suo sguardo verso l'epoca dell'ultima generazione, vide il mondo coinvolto in un inganno simile a quello che aveva provocato la distruzione di Gerusalemme. Il grande errore di Israele era stato quello di rifiutare il Cristo. Il mondo cristiano invece avrebbe respinto la legge di Dio base del suo governo sia in cielo sia in terra. I precetti di Dio sarebbero stati disprezzati e annullati. Milioni di esseri umani, schiavi del peccato e di Satana, condannati alla morte seconda, avrebbero rifiutato di ascoltare il messaggio di Dio. Terribile cecità, strana infatuazione. 2 giorni prima della Pasqua, dopo essersi allontanato per l'ultima volta dal Tempio e aver denunciato l'ipocrisia dei capi ebrei, Gesù si recò di nuovo con i suoi discepoli sul Monte degli Ulivi e si sedette con loro sul pendio erboso che dominava la città. Ancora una volta egli contemplò le mura di Gerusalemme, le sue torri e i suoi palazzi. Ancora una volta il suo sguardo si posò sul tempio che nel suo smagliante splendore, simile a un diadema, coronava la collina sacra. 1000 anni prima il salmista aveva celebrato il favore che Dio aveva accordato a Israele, facendo del tempio la sua dimora. E il suo tabernacolo è in Salem e la sua stanza in Sion. Egli elesse la tribù di Giuda, il monte di Sion, il quale egli ama, ed edificò il suo santuario a guisa di palazzi eccelsi. Il primo tempio era stato edificato durante il periodo di maggiore prosperità della storia di Israele. Il re Davide aveva riunito una grande quantità di materiali pregiati e Dio aveva ispirato il progetto della costruzione. Salomone, il più saggio dei re d'Israele, aveva completato il lavoro e il tempio era risultato la costruzione più bella che il mondo avesse mai visto. Eppure, tramite il profeta Ageo, il Signore aveva dichiarato del secondo tempio: «La gloria di quest'ultima casa sarà più grande di quella della prima. Farò tremare tutte le nazioni, le cose più preziose di tutte le nazioni affluiranno». Ed io empirò di gloria questa casa, dice l'Eterno degli eserciti. Dopo la distruzione per opera di Nebuchadnezzar, il Tempio fu riedificato circa 500 anni prima della nascita del Cristo, da un popolo che dopo un lungo esilio ritornava in un paese praticamente deserto e devastato. Alcuni uomini anziani, avendo conosciuto la gloria del Tempio di Salomone, piansero quando furono gettate le fondamenta del nuovo edificio, tanto appariva inferiore al precedente. La tristezza di quei giorni è descritta dal profeta. Chi è rimasto fra voi che abbia veduto questa casa nella sua prima gloria? E come la vedete adesso? Così com'è, non è essa come nulla agli occhi vostri? Questa è la promessa che la gloria del nuovo tempio sarebbe stata maggiore del primo. Il secondo tempio, però, non uguagliava il primo quanto a magnificenza, né era stato oggetto dei segni della presenza divina tipici del primo. La sua consacrazione non fu contrassegnata da nessuna manifestazione di potenza soprannaturale e nessuna nube di gloria venne a posarsi sul santuario appena costruito. Nessun fuoco scese dal cielo per consumare l'olocausto posto sull'altare. Lo Shekinah non era più nel luogo santissimo in mezzo ai cherubini. Non c'erano più né l'arca né il propiziatorio né le tavole della legge. Nessuna voce che giò dal cielo per far conoscere la volontà di Dio al sacerdote in attesa. Per secoli gli ebrei avevano cercato inutilmente di rendersi conto in che modo si sarebbe adempiuta la promessa fatta da Dio tramite il profeta Ageo. L'orgoglio e l'incredulità avevano annebbiato le loro menti, tanto che essi non riuscivano a comprendere il significato delle parole profetiche. Il secondo tempio non fu onorato dalla nube della gloria di Dio, ma dalla presenza vivente di colui nel quale abitava corporalmente tutta la pienezza della Deità. Dio manifestato in carne, il desiderato di tutte le genti. era entrato ed effettivamente nel Tempio, quando l'uomo di Nazareth insegnava e guariva nei cortili sacri. Per la presenza del Cristo, e soltanto in questo, il secondo Tempio superò in gloria il primo. Ma Israele aveva respinto il dono del cielo, e quando l'umile maestro quel giorno uscì dalle sue porte dorate, la gloria si era allontanata per sempre dal Tempio. Già si adempivano le parole del Salvatore: ecco, la vostra casa vi è lasciata deserta. I discepoli erano rimasti stupiti e sgomenti nell'udire la predizione del Cristo circa la distruzione del Tempio e vollero conoscere meglio il significato delle sue parole. Ricchezza, lavoro, abilità architettonica. Per oltre 40 anni non era stato risparmiato nulla per assicurare a questo edificio l'antico splendore. Erode il Grande aveva letteralmente dilapidato la ricchezza romana e il tesoro di Israele, senza contare i doni dell'imperatore stesso. Massicci blocchi di marmo bianco di dimensioni straordinarie, inviati appositamente da Roma, formavano una parte della sua maestosa struttura. Su di essi i discepoli richiamarono l'attenzione del maestro dicendo: «Maestro, guarda, che pietre e che edifici!» A queste parole Gesù rispose solennemente: «Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata». I discepoli allora associarono la distruzione di Gerusalemme con gli eventi relativi alla venuta personale di Gesù, ammantato di gloria per prendere possesso del trono dell'impero universale, punire gli ebrei impenitenti e spezzare il giogo dell'oppressione romana. Poiché il Signore aveva detto che sarebbe ritornato, essi collegarono la distruzione di Gerusalemme con tale venuta. Riuniti intorno al Salvatore sul Monte degli Ulivi, chiesero: «Quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» Il futuro fu misericordiosamente nascosto ai discepoli. Se essi allora avessero compreso perfettamente i due eventi spaventosi, le sofferenze, la morte del Redentore, la distruzione della città e del Tempio, sarebbero stati sopraffatti dall'orrore. Il Cristo perciò presentò loro un quadro degli avvenimenti più importanti che si sarebbero verificati prima della fine dei tempi. Le sue parole però non furono comprese chiaramente. Il loro significato sarebbe stato svelato al suo popolo soltanto quando avrebbe avuto bisogno delle direttive da lui impartite. La profezia di Gesù aveva due significati. Mentre da un lato profetizzava la distruzione di Gerusalemme, dall'altro pronunciava i terribili avvenimenti del giorno del giudizio. Gesù indicò ai discepoli, che lo ascoltavano attenti, la punizione che si sarebbe abbattuta sull'Israele apostata, in particolare perché aveva rifiutato il Messia e si preparava a crocifiggerlo. Segni inconfondibili avrebbero preceduto quell'evento spaventoso. Momenti terribili sarebbero sopraggiunti, rapidi e inattesi. Il Salvatore disse ai discepoli: «Quando dunque avrete veduta l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge pongavi mente, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano i monti». Quando le insegne romane sarebbero state poste sul terreno sacro che si estendeva fuori dalle mura di Gerusalemme, i discepoli di Gesù avrebbero dovuto salvarsi fuggendo. Quando sarebbero apparsi i segni premonitori, chi voleva fuggire non avrebbe dovuto indugiare. Per tutta la Giudea, come pure nella stessa città, il segnale della fuga doveva essere individuato immediatamente. Chi si fosse trovato sul tetto della casa non doveva rientrare, neppure per mettere in salvo i suoi tesori più preziosi. Chi era a lavorare nei campi o nelle vigne non avrebbe dovuto tornare indietro per raccogliere i vestiti che si era tolto nelle ore più calde del giorno. Non si dovevano attardare per nessun motivo, perché in tal caso sarebbero stati coinvolti nella distruzione generale. Sotto il regno di Erode il Grande, Gerusalemme era stata abbellita e la costruzione di torri, mura e fortezze avevano rafforzato la sua già salda posizione strategica, rendendola apparentemente inespugnabile. Chi ai tempi di Gesù avesse predetto pubblicamente la sua distruzione sarebbe stato tacciato, come Noè, di allarmismo e di follia. Gesù però aveva detto: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. A causa dei suoi peccati, Dio era adirato contro Gerusalemme. La sua ostinata incredulità rendeva ormai sicura la sua caduta. Tramite il profeta Michea, il Signore aveva dichiarato: «Dei, ascoltatevi, prego, o capi della casa di Giacobbe, e voi, magistrati della casa di Israele, che aborrite ciò che è giusto e pervertite tutto ciò che è retto, che edificate Sion con il sangue e Gerusalemme con l'iniquità. I suoi capi giudicano per dei presenti, i suoi sacerdoti insegnano per un salario, i suoi profeti fanno predizioni per danaro, e non di meno s'appoggiano all'Eterno e dicono: l'Eterno, non è egli in mezzo a noi? Non ci verrà addosso male alcuno». Queste parole descrivevano fedelmente corrotti ed egoisti abitanti di Gerusalemme, che pur affermando di osservare scrupolosamente i precetti della legge di Dio, ne trasgredivano tutti i principi. Essi odiavano il Cristo che con la sua purezza e santità rivelava la loro malvagità. Anzi, lo accusavano addirittura di essere la causa di tutte le calamità che si erano abbattute su di loro come conseguenza dei loro peccati. Sebbene sapessero che egli non era colpevole, essi avevano dichiarato che la sua morte era necessaria alla loro salvezza in quanto nazione. I capi del popolo dicevano: se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui e i romani verranno e ci distruggeranno e città e nazione. Essi pensavano che se Gesù fosse stato sacrificato, sarebbero potuti diventare ancora una volta una nazione forte e compatta. Fu così che appoggiarono la decisione del sommo sacerdote, secondo la quale era meglio che un uomo morisse anziché far perire l'intera nazione. Così i capi ebrei avevano edificato Sion col sangue e Gerusalemme con l'iniquità. Eppure, mentre uccidevano il loro Salvatore perché disapprovava i loro peccati, essi si stimavano tanto giusti da considerarsi il popolo eletto di Dio e si aspettavano che il Signore li liberasse dai nemici. Perciò, per cagion vostra, Sion sarà arata come un campo. Gerusalemme diventerà un mucchio di rovine e il monte del Tempio un'altura boscosa. Per circa 40 anni, a partire dal momento in cui Gesù pronunciò la sua profezia su Gerusalemme, il Signore ritardò il suo castigo sopra la città e sopra la nazione. Meravigliosa fu la pazienza di Dio nei confronti di quanti avevano respinto il suo messaggio e condannato a morte il suo figlio. La parabola del fico sterile rappresentava il comportamento dell'Altissimo nei confronti del popolo di Israele. Era stato dato l'ordine: taglialo, perché sta lì a rendere improduttivo anche il terreno. Eppure la misericordia divina aveva atteso a lungo. Molti fra gli ebrei ignoravano ancora il carattere e l'opera del Cristo. I figli non avevano avuto l'opportunità di ricevere il messaggio che era stato disprezzato dai genitori. Dio voleva che la luce risplendesse su di loro tramite la predicazione degli apostoli e dei loro collaboratori. In tal modo essi avrebbero avuto l'occasione di constatare l'adempimento della profezia non solo nella nascita e nella vita di Gesù, ma anche nella sua morte e nella sua risurrezione. I figli non erano condannati per le colpe dei padri, ma una volta conosciuto il messaggio, se l'avessero respinto, sarebbero diventati anch'essi partecipi dei peccati dei genitori e così avrebbero fatto traboccare il calice con la loro malvagità. La grande pazienza di Dio nei confronti di Gerusalemme valse solo a rafforzare l'ostinazione degli ebrei, provando odio e crudeltà per i discepoli di Gesù. Essi respinsero l'ultima offerta della misericordia divina. Allora Dio non li protesse più e li abbandonò nelle mani di Satana e dei suoi angeli, e la nazione venne a trovarsi sotto il controllo dei capi che si era scelti. Avendo disprezzato il dono della grazia di Dio, che avrebbe permesso loro di resistere al male, gli impulsi finirono con l'avere il sopravvento. Satana allora eccitò le più brutali e vili passioni dell'animo. Gli uomini non ragionavano più, agivano mossi dall'impulso e da un'ira cieca e violenta, con una crudeltà satanica. Nella famiglia e nella società, sia nelle classi elevate sia in quelle più povere, nascevano il sospetto, l'invidia, l'odio, la contesa, la ribellione e il crimine. Non c'era sicurezza in nessun posto. Amici e parenti si tradivano a vicenda. I figli uccidevano i genitori e i genitori i figli. I capi del popolo non riuscivano più a controllarsi e le passioni, non più domate, li rendevano tirannici. Gli ebrei avevano accettato la falsa testimonianza per condannare l'innocente figlio di Dio e ora le false accuse mettevano in pericolo la loro stessa vita. Con il loro comportamento avevano ripetutamente detto: «Toglieteci dinanzi agli occhi il Santo di Israele!» E il loro desiderio ora veniva appagato. Avevano perso il rispetto per Dio. Satana guidava la nazione e le supreme autorità civili e religiose erano sotto il suo dominio. I capi delle opposte fazioni talvolta si alleavano per depredare e torturare le loro povere vittime. Quindi si scagliavano gli uni contro gli altri e si uccidevano senza pietà. Perfino la santità del Tempio non riusciva a frenare la loro ferocia. Gli adoratori venivano trucidati davanti all'altare e il santuario era contaminato dai cadaveri degli uccisi. Eppure, nella loro cieca e blasfema presunzione, gli istigatori di simili crudeltà dichiaravano pubblicamente di non temere nulla. Gerusalemme non sarebbe stata distrutta, perché era la città di Dio. Per consolidare con maggiore forza la loro autorità, essi pagarono dei falsi profeti affinché proclamassero, perfino quando le legioni romane assediavano il Tempio, che il popolo doveva aspettarsi la liberazione da parte di Dio. Alla fine, intere folle giunsero a credere che l'Altissimo sarebbe intervenuto per distruggere i loro avversari, ma Israele purtroppo aveva disprezzato la protezione divina e ora si ritrovava senza difesa. Povera Gerusalemme, straziata dalle lotte intestine, vedeva il sangue dei suoi figli che si uccidevano a vicenda scorrere per le strade, mentre gli eserciti nemici distruggevano le sue fortificazioni e facevano strage dei suoi soldati. Tutte le profezie di Gesù relative alla distruzione di Gerusalemme si avverarono alla lettera e gli ebrei riconobbero l'esattezza delle parole di avvertimento: con la misura onde misurate sarà misurato a voi. Segni e prodigi apparvero come presagi di disastri e desolazione. In piena notte una luce irreale risplendeva sul tempio e sull'altare. Sulle nubi del tramonto si videro i carri e i soldati schierati in battaglia. I sacerdoti che di notte officiavano nel tempio rimasero terrorizzati da rumori misteriosi. La terra tremava e delle voci gridavano: «Andiamo via di qui!» La grande porta orientale, così pesante, che con fatica poteva essere chiusa da una ventina di uomini e che era assicurata da pesanti sbarre di ferro infisse nelle pietre del pavimento, si aprì a mezzanotte senza l'intervento di nessuno. Per 7 anni un uomo aveva percorso le strade di Gerusalemme, annunciando tutto ciò che stava per abbattersi sulla città. Giorno e notte aveva ripetuto: «Una voce dall'Oriente, una voce dall'Occidente, una voce dai 4 venti, una voce contro Gerusalemme e contro il Tempio, una voce contro gli sposi e contro le spose, una voce contro il popolo». Arrestato e picchiato, non emise un solo lamento. Agli insulti e alle percosse rispose: «Guai, guai a Gerusalemme, guai ai suoi abitanti». Il suo grido di avvertimento si spense solo quando egli morì nel corso dell'assedio da lui predetto. Nella distruzione di Gerusalemme non morì neppure un cristiano. Gesù lo aveva predetto ai suoi discepoli e così tutti coloro che credettero nelle sue parole tennero conto del segno preannunciato. «Quando vedrete Gerusalemme circondata d'eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti e quelli che sono nella città se ne partano. dopo che i romani, agli ordini di Cestio, avevano circondato la città, inaspettatamente interruppero l'assedio, proprio quando tutto sembrava favorevole a un attacco definitivo. Gli assediati, che pensavano di non poter più resistere, erano sul punto di arrendersi quando il generale romano fece ritirare le sue truppe, senza nessun motivo apparente. Era la misericordia di Dio che dirigeva le cose per il bene dei suoi figli. Il segno preannunciato era stato offerto ai cristiani in attesa ed essi ebbero l'opportunità di seguire l'avvertimento del Salvatore. Le cose andarono in modo tale che né gli ebrei né i romani ostacolarono minimamente la fuga dei cristiani. Gli ebrei si lanciarono all'inseguimento delle forze romane in ritirata e così, mentre gli opposti eserciti erano impegnati in una mischia furibonda, i cristiani poterono abbandonare la città. In quel momento l'intera regione era priva di nemici, che altrimenti avrebbero cercato di intervenire per ostacolarli. Inoltre, durante l'assedio, gli ebrei erano riuniti a Gerusalemme per la celebrazione della festa dei tabernacoli e questo permise ai cristiani dell'intera zona di andarsene indisturbati. Essi fuggirono verso un luogo sicuro, la cittadina di Pella, nella Perea, oltre il Giordano. L'esercito di Israele, lanciato all'inseguimento di Cestio e delle sue truppe, piombò sui romani con un tale impeto da minacciarne la distruzione totale. Fu con grande difficoltà che i romani riuscirono a sottrarsi all'assalto ritirandosi. Gli ebrei non ebbero quasi nessuna perdita e rientrarono a Gerusalemme da trionfatori, portando i trofei della loro vittoria. Questo apparente successo però fu negativo, perché ispirò loro una resistenza così ostinata ai romani che rapidamente si ritorse sulla città, che venne votata alla distruzione. Quando l'assedio fu ripreso da Tito, si abbatterono su Gerusalemme terribili calamità. La città fu assediata al tempo della Pasqua, quando milioni di ebrei erano riuniti dentro le sue mura. Le scorte di viveri, che se accuratamente gestite sarebbero potute durare per anni, erano state distrutte a causa di gelosie e rappresaglie degli opposti partiti e per questo tutti furono costretti a sperimentare la tragedia della fame. Una misura di frumento si vendeva per un talento. I morsi della fame erano così forti che gli uomini rossicchiavano il cuoio delle cinture, dei sandali e perfino degli scudi. Di notte molti uscivano dalla città per andare a raccogliere le erbe selvatiche che crescevano fuori dalle mura. In questo modo molti ebrei furono fatti prigionieri e uccisi dopo atroci torture. Spesso accadeva che quanti ritornavano da queste spedizioni notturne venivano aggrediti dai propri concittadini e depredati del frutto della loro rischiosa impresa. Le torture più inumane furono inflitte da chi stava al potere per costringere a consegnare le modeste riserve di viveri che qualcuno era riuscito a nascondere. Non di rado queste crudeltà erano perpetrate da uomini ben nutriti che volevano unicamente accumulare delle provviste per il futuro. Migliaia furono i morti per fame o per epidemie. I legami affettivi sembravano aver perso valore. I mariti derubavano le mogli e le mogli i mariti, i figli a loro volta arrivavano perfino a strappare il cibo dalla bocca dei genitori anziani. La domanda del profeta: una donna dimentica ella il bimbo che allatta? Trovava una risposta all'ombra delle mura della città. Delle donne hanno con le loro mani fatto cuocere i loro bambini che han servito loro di cibo nella ruina della figliuola del mio popolo. Si adempiva di nuovo la profezia pronunciata 14 secoli prima. La donna più delicata e più molle tra voi, che per mollezza e delicatezza non si sarebbe attentata a posare la pianta del piede in terra, guarderà di malocchio il marito che le riposa sul seno, il suo figliuolo e la sua figliuola, per non dar loro nulla, dei figliuoli che metterà al mondo, perché mancando di tutto se ne ciberà di nascosto in mezzo all'assedio e alla penuria alla quale i nemici t'avranno ridotto in tutte le tue città. I capi romani cercarono di terrorizzare gli ebrei per costringerli alla resa. I prigionieri che resistevano venivano percossi, torturati e crocifissi sotto le mura della città. Ogni giorno tali esecuzioni si contavano a centinaia. Si continuò così fino a quando, lungo la valle di Giosafat e sul Calvario, ci furono così tante croci che non c'era quasi più spazio per passarvi in mezzo. Si adempiva così e in modo spaventoso l'affermazione pronunciata dal popolo davanti a Pilato: «Il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figliuoli». Tito, sconvolto alla vista di tutti quei cadaveri che giacevano nella vallata intorno a Gerusalemme, avrebbe volentieri evitato tali orrori e risparmiato alla città una sorte così crudele. Dall'alto del Monte degli Ulivi egli contemplò estatico il tempio meraviglioso e ordinò ai suoi uomini che non ne fosse toccata neppure una pietra. Prima di dare inizio all'attacco di quella fortezza, Tito rivolse un ultimo invito ai capi ebrei perché essi non lo costringessero a contaminare con il sangue quel luogo sacro. Se essi fossero usciti di là per combattere, nessun romano avrebbe violato la santità del tempio. Lo stesso Giuseppe Flavio, con un eloquente appello, esortò gli ebrei alla resa e li invitò a salvarsi e a salvare la città e il luogo sacro di culto. In risposta ottenne soltanto amare imprecazioni e una pioggia di frecce che cercarono di colpire quell'ultimo mediatore umano. Gli ebrei avevano respinto le esortazioni del Figlio di Dio e ora ogni altro invito non faceva che accrescere in loro la convinzione a resistere fino all'ultimo. Vani furono pertanto gli sforzi di Tito per salvare il Tempio. Qualcuno più grande di lui aveva dichiarato che non sarebbe rimasta pietra sopra pietra. La cieca ostinazione dei capi ebrei e i tremendi crimini perpetrati nella città assediata suscitarono l'orrore e l'indignazione dei romani. Tito alla fine decise di prendere d'assalto il Tempio intenzionato, probabilmente, a salvaguardarlo dalla distruzione. I suoi ordini però non furono rispettati. Dopo che calata la notte si era ritirato nella sua tenda, gli ebrei uscirono dal tempio per attaccare i soldati romani. Nella foga della lotta un soldato gettò una torcia accesa attraverso un'apertura del portico e immediatamente le stanze adiacenti al tempio, rivestite di legno di cedro, si incendiarono. Tito si precipitò sul posto, seguito dai suoi generali e dai legionari, e ordinò ai soldati di spegnere l'incendio. Le sue parole non furono ascoltate. Nel loro furore i soldati si precipitarono all'interno del cortile sacro e passarono a fil di spada quanti si erano rifugiati nelle stanze attigue. Il sangue scorreva a fiotti, scendendo dai gradini. Gli ebrei morivano a migliaia. Al di sopra del fragore della battaglia si udirono delle voci gridare «Ichabod! Ichabod!», cioè la gloria se n'è andata. Tito non riuscì a frenare l'ira dei suoi uomini. Entrato nel tempio in compagnia degli ufficiali, osservò l'interno dell'edificio sacro e rimase colpito dal suo splendore. Siccome le fiamme non avevano ancora raggiunto il luogo santo, Tito fece un ultimo tentativo per salvarlo, invitando i soldati ad arrestare il progredire dell'incendio. Il centurione Liberalis cercò di imporre l'ubbidienza, assecondato dagli altri ufficiali, ma fu tutto inutile. Il rispetto per l'imperatore non riuscì a frenare la rabbia nei confronti degli ebrei, l'eccitazione della battaglia e la sete di saccheggio. I soldati romani vedevano ovunque il luccichio dell'oro, reso ancor più scintillante dal bagliore delle fiamme, e pensavano che nel santuario fossero accumulate incalcolabili ricchezze. Un soldato, senza essere visto da nessuno, gettò una torcia accesa attraverso una porta scardinata e in un baleno l'intera costruzione si incendiò. Il fumo accecante e denso costrinse gli ufficiali a ritirarsi e così il maestoso tempio fu abbandonato alla sua sorte. Se per i romani uno spettacolo simile era spaventoso, immaginate che cosa potesse rappresentare per gli ebrei. La cima del colle che dominava la città sembrava il cratere di un vulcano. Gli edifici crollavano l'uno dopo l'altro con un fragore spaventoso ed erano inghiottiti dalla voragine ardente. I tetti di cedro sembravano altrettante lingue di fuoco. I pinnacoli scintillavano simili a fasci di luce rossa. Le torri emettevano lunghe volute di fumo e di fiamme. Le colline circostanti la città erano illuminate a giorno, mentre gruppi di persone contemplavano sgomente i progressi della devastazione. Le mura e le parti più elevate della città brulicavano di volti, alcuni pallidi per l'angoscia della disperazione, altri animati da un'inutile sete di vendetta. Le grida dei soldati romani che fuggivano e il lamento degli insorti che morivano fra le fiamme si univano al fragore della conflagrazione e al rombo delle grosse travi che crollavano. Gli echi dei monti rimandavano e ripetevano le grida disperate della popolazione. Ovunque le mura risuonavano di gemiti e di lamenti. Uomini che morivano di fame raccoglievano le loro ultime forze per emettere un estremo grido di angoscia e di desolazione. La strage che avveniva all'interno era più spaventosa dello spettacolo esterno. Uomini e donne, vecchi e giovani, insorti e sacerdoti, chi combatteva e chi implorava pietà, venivano trucidati in una indiscriminata carneficina. Siccome il numero degli uccisi era superiore a quello degli uccisori, i legionari romani, per portare a termine la loro opera di sterminio, furono costretti a calpestare mucchi di cadaveri. Dopo la distruzione del tempio, l'intera città cadde nelle mani dei romani. I capi ebrei avevano abbandonato le torri inespugnabili e Tito, nel trovarle deserte, le contemplò con meraviglia e dichiarò che era stato Dio a dargliele nelle mani, poiché nessun congegno bellico, per potente che fosse, avrebbe potuto determinare la conquista di quelle superbe fortificazioni. Città e tempio furono rasi al suolo e la terra sulla quale sorgeva il tempio fu arata come un campo. Nell'assedio e nella strage che ne seguì perirono oltre 1 milione di persone. I sopravvissuti furono fatti prigionieri, venduti come schiavi, condotti a Roma per formare il corteo trionfale del conquistatore, offerti in pasto alle belve negli anfiteatri, dispersi come miseri pellegrini senza case, senza tetto, per tutta la terra. Gli ebrei avevano forgiato le proprie catene, avevano cioè colmato il calice dell'ira. La distruzione della loro nazione e tutte le disgrazie che seguirono alle loro dispersione rappresentano il frutto di ciò che avevano seminato. Dice il profeta: è la tua perdizione, o Israele. Tu sei caduto per la tua iniquità. Le sofferenze di Israele sono spesso presentate come un castigo che si è abbattuto sulla nazione in seguito a un decreto divino. È in questo modo che il grande seduttore cerca di nascondere la sua opera. Rifiutando ostinatamente l'amore e la misericordia di Dio, gli ebrei avevano perso la protezione divina. Satana avrebbe potuto dominarli secondo la sua volontà. Le inaudite crudeltà verificatesi in occasione della distruzione di Gerusalemme sono la dimostrazione del modo in cui Satana tratta coloro che si sottomettono a lui. Forse non ci rendiamo conto di quanto dobbiamo essere grati al Signore per la pace e la protezione di cui godiamo. È la potenza di Dio che preserva l'umanità affinché non cada completamente nelle mani di Satana. I disubbidienti e gli ingrati devono essere anch'essi riconoscenti all'Eterno per la misericordia e la pazienza che dimostra, limitando il potere del grande nemico. Quando gli uomini superano i limiti della divina pazienza, egli li priva della sua protezione. Dio non esegue la sentenza che segue la trasgressione. Egli abbandona se stessi coloro che respingono la sua grazia e così essi finiscono per raccogliere quanto hanno seminato. Ogni messaggio respinto, ogni avvertimento disprezzato o non preso in considerazione, ogni passione accarezzata, ogni trasgressione della legge di Dio rappresentano altrettanti semi sparsi che inevitabilmente porteranno frutto. Lo Spirito di Dio alla fine abbandona il peccatore, che in tal modo è controllato dalle sue passioni e rimane senza protezione contro le astuzie e le malvagità di Satana. La distruzione di Gerusalemme è un avvertimento tragico e solenne per tutti coloro che non prendono in considerazione la grazia divina e resistono agli inviti della misericordia di Dio. Non era mai stata data una dimostrazione più chiara dell'odio di Dio per il peccato e dell'inevitabile punizione che si sarebbe abbattuta sul colpevole. La profezia del Salvatore relativa al castigo di Gerusalemme avrà un secondo adempimento, di cui quella terribile devastazione è solo un pallido esempio. Nella sorte della città eletta, noi possiamo vedere la condanna di un mondo che ha rifiutato la misericordia di Dio e ha disprezzato la sua legge. Quanto sono tragici i resoconti della miseria umana di cui è stata testimone la terra nel corso di lunghi secoli di malvagità. Il cuore freme e lo spirito è turbato di fronte a questa situazione. Sono terribili le conseguenze del rifiuto dell'autorità divina. Eppure le rivelazioni relative al futuro offrono un quadro ancora più oscuro. La storia del passato è una serie di sommosse, conflitti, sconvolgimenti, guerre in cui ogni calzatura, ogni mantello avvoltolato nel sangue sarà andato alle fiamme. Non è nulla rispetto al terrore che si proverà nel gran giorno in cui lo Spirito di Dio si allontanerà e non frenerà la manifestazione delle passioni umane, della rabbia del diavolo. Allora il mondo vedrà come mai prima i risultati del regno di Satana. In quel giorno, come accadde al tempo della distruzione di Gerusalemme, il popolo di Dio sarà salvato. Chiunque sarà iscritto tra i vivi. Il Cristo dichiarò che sarebbe ritornato per riunire intorno a sé gli eletti e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli. Coloro che invece non avranno ubbidito al messaggio del Vangelo saranno distrutti con il soffio della sua bocca e annientati con l'apparizione della sua venuta. Come nell'antico Israele i malvagi distruggeranno se stessi e saranno vittime del male. La loro vita di peccato li ha talmente allontanati da Dio e la loro natura è stata talmente degradata dal male che la manifestazione della gloria divina è per loro come un fuoco consumante. Gli uomini devono fare attenzione a non trascurare gli insegnamenti trasmessi dalle parole di Dio. Così come avvertì i suoi discepoli della distruzione di Gerusalemme, dando loro dei segni relativi a quegli avvenimenti affinché potessero mettersi in salvo, ha avvertito anche il mondo della distruzione finale e ha fornito i segni premonitori affinché chiunque possa sottrarsi al giudizio. Gesù ha detto: «E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia delle nazioni». Coloro che individuano i segni della sua venuta sanno che egli è vicino, proprio alle porte. Egli esorta: «Vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa». Chi ascolta questo avvertimento non sarà confuso, e quel giorno non lo troverà impreparato. Per chi invece non veglia, quel giorno verrà per lui come viene un ladro nella notte. Il mondo oggi non è pronto a ricevere questo messaggio, più di quanto lo fossero gli ebrei ad ascoltare l'avvertimento del Messia relativo a Gerusalemme. Per i malvagi il giorno di Dio sopraggiungerà inatteso. Mentre la vita prosegue il suo corso abituale, mentre gli uomini sono assorbiti dai piaceri, dagli affari, dall'amore per il denaro, mentre i capi religiosi esaltano i progressi e la scienza del mondo, mentre la gente si culla in una falsa sicurezza, allora, come un ladro che in piena notte ruba nelle case incustodite, un'inattesa improvvisa distruzione si abbatterà sui malvagi e sugli indifferenti e non scamperanno affatto.